Orlando Furioso, canto 22.
Astolfo, rimasto solo sulla spiaggia di Alessandretta, la città delle donne, canto 20, cavalca senza intoppi attraverso l'Asia Minore e l'Europa. Da un porto fiammingo si imbarca per Londra. Là trova che il re d'Inghilterra, suo padre, si è recato in Francia e riparte per raggiungerlo. Il mago Atlante si impadronisce di lui e lo rinchiude nel suo palazzo incantato, canti 12 e 13. Ma gliene incoglie. Non appena si rende conto di essere vittima di un incantesimo, Astolfo consulta l'indice del suo manualetto tascabile delle magie, trova la pagina giusta e apprende che per liberarsi basta distruggere i talismani sepolti sotto la soglia dell'ingresso. Atlante, quando lo vede armeggiare sulla soglia, cerca di ostacolarlo scagliandogli contro tutti gli altri prigionieri del palazzo, ma Astolfo suona il corno del panico e mette in fuga tutti quanti, mago compreso. Così può compiere l'opera indisturbato e il palazzo si dilegua. Sul posto si trova l'ippogrifo, che era sfuggito a Ruggero, canto 11, per tornare da Atlante, suo allevatore. La straordinaria cavalcatura trova il proprio padrone elettivo in Astolfo, il più intelligente e indagatore dei paladini, o piuttosto intraprendente cittadino dell'era delle grandi scoperte geografiche, o geografiche metafisiche. Egli sa tutto dell'ippogrifo e dell'arte di pilotarlo e se ne impadronisce con entusiasmo. Cristoforo Colombo ha trovato un'astronave per volare sul nostro e su altri mondi. Gli resta la necessità di collocare la sua vecchia caravella, il cavallo Rabicano, presso amici che sappiano apprezzarlo. Gli è affezionato e non può certo abbandonarlo in mezzo alla strada alla mercé del primo che capita. Fra i prigionieri liberati si trovano Ruggero e Bradamante, che questa volta non si accontentano di scambiarsi occhiate tenere. Le loro effusioni si spingono al punto che la ragazza è costretta a precisare: «Se vuoi andare oltre, prima ne devi parlare a papà. E in più farti cristiano, se no il parroco ci mette i bastoni fra le ruote». Dunque, la loro storia d'amore si avvia a lieto fine. Stanno finalmente per mettere al mondo la dinastia Estense? Nemmeno per sogno. Il Furioso ha 46 canti e non siamo ancora a metà. La coppia si mette in cammino, ma si imbatte nel castello di Pinabello. E in una curiosa avventura, seguito di un'impresa di Marfisa del canto 20, che mette in gioco anche la comitiva di Sansonetto, Aquilante, Grifone e Guidone. L'esito è che Ruggero sbaraglia tutti gli avversari, ma per accidente e con suo dispiacere, mentre Bradamante, riconosciuto Pinabello come attentatore alla sua vita e, peggio, ladro del suo cavallo, canto secondo, lo uccide bucandolo come un colabrodo. Però i due innamorati di nuovo si perdono di vista e ricominciano a vagare alla ricerca l'uno dell'altra.
Cortesi donne e grate al vostro amante, voi che d'un solo amor siete contente, come che certo sia fra tante e tante che rarissime siate in questa mente. Non vi dispiace quel ch'io dissi inante quando contra Gabrina fui sì ardente, e s'ancor son per spendere qualche verso di lei biasmando l'animo perverso. Ella era tale, e come imposto fummi da chi può in me, non preterisco il vero. Per questo io non oscuro gli onor summi d'una ed un'altra ch'abbia il cor sincero. Quel che il maestro suo per 30 nomi diede a Iudei, non nocque a Ianni o a Piero. Né di per mestra è la fama men bella, se ben di tante nicque era sorella. Per una che biasmar cantando ardisco, che l'ordinata istoria così vuole, lodarne 100 incontra m'offerisco, e far lor virtù chiara più che il sole. Ma tornando al lavor che vario ordisco, che a molti lor mercè grato esser suole, del cavalier di Scozia io vi dicea, ch'un alto grido appresso udito avea. Fra due montagne entrò in un stretto calle, onde uscia il grido, e non fu molto inante che giunse dove in una chiusa valle si vide un cavalier morto davante. E chi sia dirò, ma prima dar le spalle a Francia voglio, e girmene il Levante, tanto ch'io trovi Astolfo Paladino, che per ponente avea preso il camino. Io lo lasciai nella città crudele, onde col suon del formidabil corno avea cacciato il popolo infedele, e gran periglio toltosi d'intorno, ed a compagni fatto alzar le vele, e dal lito fuggir con grave scorno. Or seguendo di lui, dico che prese la via d'Armenia e uscì di quel paese. E dopo quanti giorni in Natalia trovossi e in verso Bursia il camin tenne, onde, continuando la sua via di qua dal mare, in Tracia se ne venne. Lungo il Danubio andò per l'Ungaria e come avesse il suo destrier le penne, in Moravia i Boemi passò in meno di 20 giorni e la Franconia il Reno. Per la selva d'Ardenna in Aquisgrana giunse, e in Barbante, e in Fiandra alfin si imbarca. L'aura che soffia verso Tramontana, la vela inguisa in sulla prora carca, che a mezzogiorno Astolfo non lontana vede Inghilterra, ove nel lito varca. Salta a cavallo, e in tal modo lo punge, che a Londra quella sera ancora giunge. Quivi sentendo poi che il vecchio Otone già molti mesi innanzi era in Parigi e che di nuovo quasi ogni barone aveva imitato i suoi degni vestigi, d'andar subito in Francia si dispone e così torna al porto di Tamigi, onde con le vele alte uscendo fuora verso Calessio fe drizzar la prora. Un ventolin che leggermente all'orza ferendo avea adescato il legno all'onda, a poco cresce e si rinforza. Poi vien sì, cal nocchierne soprabonda, che li volti la poppa al fine e forza, se non gli caccerà sotto la sponda. Per la schiena del mar tien dritto il legno e fa cammin diverso al suo disegno. Or corre a destra, ora a sinistra mano, di qua di là dove fortuna spinge, e piglia terra al fin presso Aroano, e come prima il dolce lito attinge, fa rimetter la sella a Rabicano, e tutto s'arma e la spada si cinge. Prende il cammino e t'ha seco quel corno, che gli val più che 1000 uomini intorno. E giunse, traversando una foresta, a piè d'un colle ad una chiara fonte, nell'ora che il monton di pasce resta chiuso in capanna o sotto un cavo monte. E dal gran caldo e dalla sete in festa vinto, si trasse l'elmo della fronte, legò il destrier tra le più spesse fronde e poi venne per dire alle fresche onde. Non avea messo ancor le labbra in molle, ch'un villanel, che vira ascoso appresso, sbuca fuor d'una macchia, e il destrier tolle sopra vi sale e se ne va con esso. Astolfo il rumor sente e il capo estolle, e poiché il danno suo vede si espresso, lascia la fonte e sazio senza bere gli va dietro correndo a più potere. E quel ladro non si stende a tutto corso, che dileguato si saria di botto, ma urlentando o raccogliendo il morso se ne va di galoppo e di buon trotto. Esconde il bosco dopo un gran discorso, e l'uno e l'altro al fin si fu ridotto, laddove tanti nobili baroni eran senza prigion più che prigioni. Dentro il palagio il villanel si caccia, con quel destier che i venti al corso adegua. Forza è Castolfo, il qual lo scudo impaccia, l'elmo e l'altr'arme, di lontan lo segua. Pur giunge anch'egli, e tutta quella traccia che fin qui aveva seguita si dilegua. Che più né Rabican né il ladro vede, e gira gli occhi, e indarno affretta il piede. Affretta il piede va cercando invano, e le logge, le camere, e le sale, ma per trovare il perfido villano di sua fatica nulla si prevale. Non sa dove abbia ascoso Rabicano quel suo veloce sopra ogni animale, e senza frutto alcun tutto quel giorno cercò di su di giù, dentro e d'intorno. Confuso e lasso da girarsi tanto, s'avvide che quel loco era incantato, e del libretto che aveva sempre accanto, che l'ogistilla in India gli aveva dato, a ciò che ricadendo il nuovo incanto potesse aitarsi, si fu ricordato, all'indice ricorse e vide tosto a quante carte era il rimedio posto. Del palazzo incantato era diffuso scritto nel libro, e v'eran scritti i modi di fare il mago rimaner confuso, e a tutti quei prigion di sciorre i nodi. Sotto la soglia era uno spirito chiuso che facea questi inganni e queste frodi, e levata la pietra ove sepolto, per lui sarà il palazzo in fumo sciolto. Desideroso di condurre a fine il paladin si gloriosa impresa, non tarda più che il braccio non inchine a provar quanto il grave marmo pesa. Come Atlante le man vede vicine, per far che l'arte sua si avvilipesa, sospettoso di quel che può avvenire, lo va con nuovi incanti ad assalire. Lo fa, con diaboliche sue larve, parir da quel diverso che solea. Gigante ad altri un villan parve, ad altri un cavalier di faccia rea. Ognuno in quella forma in che gli apparve nel bosco il mago, il paladin vedea. Sicché, per riaver quel che gli tolse il mago, ognuno al paladin si volse. Ruggier, Gradasso, Iroldo, Bradamante, Brandimarte, Prasildo e altri guerrieri in questo nuovo error si fero innante per distruggere il duca accesi e fieri. Ma ricordossi il corno in quell'istante che fe loro abbassar gli animi altieri. E non si soccorrea col grave suono, morto era il paladin, senza perdono. Ma tosto che si ponga il corno a bocca e fa sentire intorno il suono orrendo, a guisa dei colombi, quando scocca lo scoppio, vanno i cavalier fuggendo. Non meno al negromante fuggir tocca, non men fuor della tana esce temendo, pallido e sbigottito, e se ne slunga tanto che il suono orribile non lo giunga. Fuggì il guardian con suoi prigioni, e dopo delle stalle fuggir molti cavalli, ch'altro che fune a ritenerli era uopo, e seguire il patron per vari calli. In casa non restò gatta né topo, al suon che par che dica «Dalli, dalli!» Sarebbe ito con gli altri Rabicano, se non che all'uscir venne al duca in mano. Astolfo, poi che ebbe cacciato il mago, levò di sulla soglia il grave sasso e vi ritrovò sotto alcuna ai mago ed altre cose che di scriver lasso e di distrugger quello incanto vago di ciò che vi trovò fece fracasso, come gli mostra il libro che far debbia. E si sciolse il palazzo in fumo e nebbia. Qui vi trovò che di catena d'oro Di Ruggero il cavallo era legato. Parlo di quel che il negromante Moro, per mandarlo dal Cina, gli aveva dato, a cui poi Logistilla fe il lavoro del freno, ond'era in Francia ritornato e girato dall'India all'Inghilterra, tutto aveva il lato destro della terra. Non so se vi ricorda che la briglia lasciò attaccata all'arbore quel giorno che nuda da Rugger sparì la figlia di Galafrone e gli fe l'alto scorno. Fe il volante destrier, con maraviglia di chi lo vide, al mastro suo ritorno. E con lui stette infine al giorno sempre che dell'incanto fu rotte le tempre. Non potrebbe esser stato più giocondo d'altra avventura Astolfo che di questa, che per cercar la terra e il mar, secondo che avea desir, quel che cercargli resta, e girar tutto in pochi giorni il mondo, troppo venia questo ippogrifo a sesta. Sapea egli ben quanto a portarlo era atto, che l'avea altrove assai provato, infatto. Quel giorno in India lo provò, che tolto dalla savia melissa fu di mano a quella scelerata che travolto gli avea in mirto silvestre il viso umano. E ben vide e notò come raccolto gli fu sotto la briglia il capo vano da Logistilla, e vide come istrutto fosse Rugger di farlo andare per tutto. Fatto disegno l'ippogrifo torsi, la sella sua capresso avea gli messe, e gli fece, levando da più morsi una cosa ed un'altra, un che lo resse. Che dei destrier che in fuga erano corsi, qui vi attaccate erano le briglie spesse. Ora un pensier di Rabicano solo lo fa tardar che non si leva a volo. Da Marco il Rabicano avea ragione, che non v'era un miglior percorrer lancia, e l'avea dall'estrema regione dell'India cavalcato insin in Francia. Pensa egli molto, e insomma si dispone darne piuttosto ad un suo amico Mancia, che lasciandolo qui in sulla strada, se l'abbia il primo che passarvi accada. Stava mirando se vedeva venire pel bosco o cacciatore o alcun villano da cui farsi potesse indi seguire a qualche terra e trarvi Rabicano. Tutto quel giorno e insino all'apparire dell'altro stette riguardando invano. L'altro mattin, che era ancor là er fosco, vedergli parve un cavalier pel bosco. Ma mi bisogna, se io vo dirvi il resto, ch'io trovi Rugger prima e Bradamante. Poiché si dà quel corno, e che da questo loco la bella coppia fu distante, guardò Ruggero e fu a conoscer presto quel che fin qui gli avea nascoso Atlante. Fatto avea Atlante che fino a quell'ora tra lor non s'eran conosciuti ancora. Rugger riguarda Bradamante e Tella riguarda lui con alta maraviglia. Che tanti dì l'abbia offuscato quella illusion, sì l'animo e le ciglia. Ruggero abbraccia la sua donna bella, che più che rosa ne divien vermiglia, e poi di sulla bocca i primi fiori cogliendo vien dei suoi beati amori. Tornaro ad iterati abbracciamenti mille fiate ed a tenersi stretti due felici amanti, e si contenti ch'appena i gaudi lor capiano i petti. Molto lor duol che per incantamenti, mentre che fur negli errabondi tetti, tra lor non s'eran mai riconosciuti e tanti lieti giorni eran perduti. Bradamante, disposta di far tutti i piaceri che far vergine saggia debbi ad un suo amator, sì che di lutti, senza il suo onore offendere, il sottraggia, dice a Rugger, se dà gli ultimi frutti, lei non vuol sempre aver dura e selvaggia, la faccia domandar per buoni mezzi al padre Amon, ma prima si battezzi. Rugger, che tolto avria non solamente viver cristiano per amor di questa, come era stato il padre e antiquamente l'avolo e tutta la sua stirpe onesta, ma per farle piacere immantinente data le avria la vita che gli resta. Non che nell'acqua, disse, ma nel fuoco. Per tuo amor porre il capo mi fia poco. Per battezzarsi dunque, indi per sposa la donna aver, Rugger si messe in via, guidando Bradamante a Vallombrosa. Così fu nominata una badia ricca e bella, nemè religiosa e cortese a chiunque vi venia. E trovaro all'uscir della foresta donna che molto era nel viso mesta. Rugger, che sempre uman, sempre cortese era ciascun, ma più alle donne molto, come le belle lacrime comprese cader rigando il delicato volto, n'ebbe pietade, e di desir s'accese di sapere il suo affanno, e talei volto, dopo onesto saluto, domandòle perché avea sì di pianto il viso molle. Ed ella, alzando i begli umidi rai, umanissimamente gli rispose, e la cagion dei suoi penosi guai, poiché le domandò, tutta gli espose. Gentil signor, disse ella, intenderai che queste guance son sì lacrimose per la pietà che un giovinetto porto, che in un castel qui presso oggi fia morto. Amando una gentil giovane e bella, che di Marsilio re di Spagna è figlia, sotto un vel bianco e in femminil gonnella, finta la voce e il volger delle ciglia, egli ogni notte si giacea con quella, senza darne sospetto alla famiglia. Ma si segreto alcuno esser non puote, ch'a lungo andar non sia chi il vegga e note. Se n'accorse uno e ne parlò con dui, gli dui con altri, in sincarre fu detto. Venne un fedel del re l'altrieri a noi che questi amanti fe pigliar nel letto e nella rocca gli ha fatto ambedui divisamente chiudere in distretto. Ne credo per tutto oggi c'abbia spazio il gioven che non mora in pena e in strazio. Fuggita me ne son per non vedere tal crudeltà che vivo l'arderanno. Né cosa mi potrebbe più dolere che faccia di sì bel giovine il danno. Ne potrò aver giammai tanto piacere che non si volga subito in affanno, che della crudel fiamma mi rimembri cambiarsi belli e delicati membri. Bradamante ode, e par ch'assai le prema questa novella, e molto il cor l'annoi. Ne par che men per quel dannato tema che se fosse uno dei fratelli suoi. Né certo la paura in tutto scema era di causa, come io dirò poi. Si volse ella a Ruggero e disse, «Parme che in favor di costui sia le nostre arme». E disse a quella mesta, «Io ti conforto che tu venga di porci entro alle mura, e se il giovine ancora non avrà morto, più non l'uccideranno, stanne sicura». Ruggero, avendo il cor benigno scorto della sua donna e la pietosa cura, sentì tutto infiammarsi di desire di non lasciare il giovine morire. E dalla donna, a cui dagli occhi cade un rio di pianto, dice, «Or che s'aspetta? Soccorrer qui, non lacrimare, accade! Fa cov'è questo tuo, pur tu ci metta. Di mille lance trar, di mille spade te il promettian, purché ci meni in fretta, ma studia il passo più che puoi, che tarda non sia la ita e intanto il fuoco l'arde». L'alto parlare e la fiera sembianza di quella coppia a maraviglia ardita ebbon di tornar forza la speranza colà dond'era già tutta fuggita. Ma per ch'ancor più che la lontananza temeva ritrovar la via impedita e che saria per questo indarno presa, stava la donna in sé tutta sospesa. Poi disse lor, «E facendo noi la via che dritta e piana va fino a quel loco, credo che a tempo vi si giungeria che non sarebbe ancora acceso il fuoco. Ma agir convien per così torta e ria che il termine d'un giorno saria poco a riuscirne. E quando vi saremo che troviam morto il giovine, mi temo». «E perché non andiamo?» disse Ruggero, «per la più corta». E la donna rispose: «Perché un castel dei conti da Pontiero tra via si trova, ove un costume pose, non son 3 giorni ancora, iniquo e fiero, a cavalieri e a donne avventurose, Pinabello, il peggior uom che viva, figliuol del conte Anselmo d'Alta Riva. Quindi né cavalier né donna passa che se ne vada senza ingiurie e danni. L'uno e l'altro a pie resta, ma vi lascia il guerrier l'arme e la donzella i panni. Miglior cavalier lancia non abbassa e non abbassò in Francia già molt'anni di 4 che giurato hanno al castello la legge mantener di Pinabello. Come l'usanza, che non è più antiqua di 3 dì, cominciò, vi vo narrare, e sentirete se fu dritta o obliqua cagion che i cavalier fece giurare. Pinabello ha una donna così iniqua, così bestial, ch'al mondo è senza pare, che con lui non so dove, andando un giorno, ritrovò un cavalier che le fe scorno. Il cavalier, perché da lei beffato, fu d'una vecchia che portava in groppa, giostrò con Pinabel, che era dotato di poca forza e di superbia troppa, e t'abbattello, e lei smontar nel prato fece e provò s'andava dritta o zoppa. Lasciolla a piede e fede la gonnella di lei vestir l'antiqua damigella. Quella capier rimase, dispettosa e di vendetta ingorda e sitibonda, congiunta a Pinabel, che d'ogni cosa dove sia da malfar, ben la seconda, né giorno mai né notte mai riposa, e dice che non fia mai più gioconda se 1000 cavalieri e 1000 donne non mette a piedi, e lor tolle arme e gonne. Giunsero il di medesmo, come accade, 4 gran cavalieri ad un suo loco, di quai di rimotissime contrade venuti a queste parti eran di poco, di tal valor che non ha nostra etade tant'altri buoni al bellicoso gioco, Aquilante, Grifone e Sansonetto, ed un Guidon selvaggio, giovinetto. Pinabel, con sembiante assai cortese, al castel ch'io detto, gli raccolse. La notte poi tutti nel letto prese e presi tenne, e prima non li sciolse, che li fece giurar qu'un anno e un mese, questo fu appunto il termine che tolse, stariano quivi e spogliarebbon quanti vi capitasson cavalieri erranti. E le donzelle ch'avesson con loro porriano a piedi e torrian lor le vesti. Così giurare, così constretti foro ad osservar, benché turbati e mesti. Non par che fino a qui contra costoro alcun possa giostrar capie non resti, e capitati vi sono infiniti capie e senz'arme se ne son partiti. E ordine tra lor che chi per sorte esce fuor prima vada a correr solo, ma se trova il nemico così forte che resti in sella e getti lui nel suolo, sono obbligati gli altri in fina morte pigliarli in presa tutti in uno stuolo. Vedi or, se ciascun d'essi è così buono, quel che esser d'esse tutti insieme sono. Poi non conviene all'importanza nostra che ne vieto ogni indugio, ogni dimora, che punto vi fermiate a quella giostra. E presuppongo che vinciate ancora, che vostra alta presenza lo dimostra. Ma non è cosa da fare in un'ora. E t'è gran dubbio che il giovine sarda, se tutto oggi a soccorrerlo si tarda. Disse Rugger: non riguardiamo a questo, faccia a noi quel che si può far per noi. Abbia chi regge il ciel cura del resto, o la fortuna, se non tocca a lui. Ti fia per questa giostra manifesto se buoni siamo ad aiutar colui che per cagion si debole e si lieve, come n'hai detto, oggi bruciar si deve. Senza risponder altro, la donzella si messe per la via che era più corta. più di 3 miglia non andare per quella, che si trovaro al ponte e alla porta dove si perdon l'arme e la gonnella, e della vita gran dubbio si porta. Al primo apparir lor, di sulla rocca, e chi 2 botti la campana tocca. Ed ecco, della porta con gran fretta, trottando sul ronzin, un vecchio uscio. E quel venia gridando, «Aspetta, aspetta, restate, olà, che qui si paga il fio!» E se l'usanza non v'è stata detta che qui si tiene, or ve la vo dir io. E contar loro incominciò di quello costume che servar fa Pinabello. Poi seguitò volendo dar consigli, come era usato agli altri cavalieri. «Fate spogliar la donna», dicea, «figli, e voi l'arme lasciateci e i destrieri, e non vogliate mettervi a perigli d'andare incontro a tai 4 guerrieri. Per tutto vesti, arme e cavalli sanno, la vita sol mai non ripara il danno». «Non più», disse Rugger, «non più, che io sono del tutto informatissimo e qui venni per far prova di me, se così buono infatti son, come nel cor mi tenni. Arme, vesti e cavallo altrui non dono, s'altro non sento che minaccia e cenni, e son ben certo ancor che per parole il mio compagno le sue dar non vuole. Ma per Dio, fa ch'io venga tosto in fronte quei che ne voglion torre arme e cavallo, che abbiamo da passare anche quel monte e qui non si può far troppo intervallo». Rispose il vecchio, «Eccoti fuori del ponte chi vien per farlo». E non lo disse in fallo, con cavalier ne uscì, che sopra veste vermiglia avea di bianchi fior con teste. Bradamante pregò molto Ruggero che le lasciasse in cortesia l'assunto di gittar della sella il cavaliero, che avea di fiori il bel vestir trapunto. Ma non poté impetrarlo, e fu mestiero a lei far ciò che Rugger volse appunto. Egli volse l'impresa tutta avere e Bradamante si stesse a vedere. Ruggero al vecchio domandò chi fosse questo primo ch'uscia fuor della porta. «E Sansonetto», disse, «che le rosse veste conosco e i bianchi fior che porta». L'uno di qua, l'altro di là, si mosse senza parlarsi e fu l'indugia corta che s'andara a trovar coi ferri bassi, molto affrettando i loro destrieri i passi. In questo mezzo della rocca usciti eran con Pinabel molti pedoni, presti per levar l'arme e spediti ai cavalier ch'uscian fuor degli arcioni. Veniansi incontro ai cavalieri arditi, fermando in sulle reste i gran lancioni, grossi 2 palmi di nativo cerro, che quasi erano uguali insino al ferro. Di tali n'avea più di 10 fatto tagliar di su lor ceppi vivi Sansonetto a una selva indi vicina e portato noi 2 per giostrar quivi. Aver scudo e corazza da mantina bisogna ben che le percosse schivi. Aveane fatto dar tosto che venne l'uno a Rugger, l'altro per sé ritenne. Con questi che passar dove agli incudi si ben ferrate avean le punte estreme, di qua e di là fermandoli agli scudi, a mezzo il corso si scontraro insieme. Quel di Ruggero, che i demoni ignudi fece sudar, poco del colpo teme. Dello scudo vuol dir che fece Atlante, delle cui forze io v'ho già detto inante. Io v'ho già detto che con tanta forza l'incantato splendor negli occhi fere, cal di scoprirsi ogni veduta ammorza e tramortito l'uom fa rimanere. Perciò su un gran bisogno non lo sforza, d'un vel coperto lo solea tenere. Si crede che anco impenetrabil fosse, poiché a questo incontrar nulla si mosse. L'altro, che ebbe l'artefice mendotto, il gravissimo colpo non sofferse, come tocco da fulmine, di botto di eloco al ferro e pel mezzo s'aperse, di eloco al ferro e quel trovò di sotto il braccio, che assai mal si ricoperse, sicché ne fu ferito Sansonetto e della sella tratto al suo dispetto. E questo il primo fu di quei compagni che qui vi mantenean l'usanza fella, che delle spoglie altrui non fe guadagni e che alla giostra uscì fuor della sella. Convien chi ride anco talor si lagni e fortuna talor trovi ribella. Quel dalla rocca, replicando il botto, ne fece agli altri cavalieri motto. S'era accostato Pinabello intanto a Bradamante, per saper chi fosse colui che con prudezza e valor tanto il cavalier del suo castel percusse. La giustizia di Dio, per dargli quanto era il merito suo, vi lo condusse su quel destier medesimo chinante tolto avea per inganno a Bradamante. Fornito appunto era l'ottavo mese, che con lei ritrovandosi a cammino, se vi raccorda, questo maganzese la gittò nella tomba di Merlino, quando da morte un ramo la difese che seco cadde, anzi il suo buon destino, e trassene, credendo nello speco che la fosse sepolta, il destrier seco. Bradamante conosce il suo cavallo e conosce per lui l'iniquo conte, e poi code la voce e vicino allo con maggior attenzione mirato in fronte, «Questo il traditor disse, senza fallo, che procacciò di farmi oltraggio e tonte. Ecco il peccato suo, che l'ha condotto ove avrà dai suoi merti il premio tutto». Il minacciare e il por mano alla spada fu tutto un tempo e lo avventarsi a quello, ma innanzitratto gli levò la strada, che non poté fuggir verso il castello. Tolta è la speme, che salvar si vada come volpe alla tana, Pinabello. Egli gridando e senza mai far testa, fuggendo, si cacciò nella foresta. Pallido e sbigottito il miser sprona, che posto nel fuggir l'ultima speme. L'animosa donzella di Dordona gliel ferra i fianchi e lo percuote e preme. Vien con lui sempre e mai non l'abbandona. Grande il rumore, il bosco intorno geme. Nulla al castel di questo ancor si intende, però cognuno a rugger solo attende. Gli altri tre cavalier della fortezza intanto erano usciti in sulla via ed avean seco quella male avezza che v'avea posta la costumaria. A ciascun di lor tre, che il morir prezza più ch'aver vita che con biasmo sia, di vergogna arde il viso e il cor di duolo, che tanti ad assalir vadano un solo. La crudel meretrice, che avea fatto pur quella iniqua usanza ed osservarla, il giuramento lo ricorda e il patto che si fatti l'avean di vendicarla. Se sol con questa lancia te gli abbatto, perché mi vuoi con altra accompagnarla? Dicea Guidon selvaggio. E se io ne mento, levami il capo poi, che io son contento. Così dicea Grifon, così Aquilante. Giostrar da solo a sol vole a ciascuno, e preso e morto rimanere in ante chi incontra un sol voler andar più d'uno. La donna dice allora, a che far tante parole qui, senza profitto alcuno? Per torre a colui l'arme, io vo qui tratti, non per far nuove leggi e nuovi patti. Quando io avevo in prigione, era da farmi queste scuse, e non ora, che son tarde. Voi dovete il preso ordine servarmi, non vostre lingue far vane e bugiarde. Rugger gridava loro, eccovi l'arme, ecco il destrier che nuovo a sella e barde. I panni della donna eccovi ancora. Se li volete, a che più far dimora? La donna del castel da un lato preme. Rugger dall'altro richiama e rampogna. Tanto che a forza si spiccaro insieme, ma nel viso infiammati di vergogna. Dinanzi apparve l'uno e l'altro seme del marchese onorato di Borgogna. Ma Guidon, che più grave ebbe il cavallo, venia lor dietro, con poco intervallo. Con la medesima asta, con che avea Sansonetto abbattuto, Rugger viene coperto dallo scudo che solea Atlante aver sui monti di Pirene. Dico quello incantato, che splendea tanto ch'umana vista non sostiene. A cui Rugger per l'ultimo soccorso nei più gravi perigli avea ricorso. Benché sol tre fiate bisognolli, e certo in gran perigli usarne il lume. Le prime due, quando dai regni molli si trasse a più lodevole costume. La terza, quando i denti mal satolli lasciò dell'orca alle marine spume, che dovean devorar la bella nuda, che fu a chi lo campò poi così cruda. Fuorché queste tre volte, tutto il resto lo tenia sotto un velo in modo ascoso, ch'a di scoprirlo esser potea ben presto che del suo aiuto fosse bisognoso. Quivi alla giostra ne venia con questo, come io v'ho detto ancora, sì animoso che quei tre cavalier che vedea innanti manco temea che pargoletti infanti. Rugger scontra Grifone, ove la penna dello scudo alla vista si congiunge. Quel di cader da ciascun lato accenna, e al fin cade, e resta al destrier lunge. Mette allo scudo a lui Grifon l'antenna, ma pel traverso e non pel dritto giunge, e perché lo trovò forbito e netto, l'andò strisciando e fe contrario effetto. Ruppe il velo e squarciò che gli copria lo spaventoso ed incantato lampo a cui splendor cadersi convenia con gli occhi ciechi e non si val con scampo. Aquilante, caparse convenia, stracciò l'avanzo e fe lo scudo vampo. Lo splendor ferì gli occhi a due fratelli ed a Guidon, che corria dopo quelli. Chi di qua, chi di là cade per terra. Lo scudo non pur lor gli occhi a barbaglia, ma fa ogni altro senso attonito erra. Rugger, che non sa il fin della battaglia, volta il cavallo e nel voltare afferra la spada sua che si ben punge e taglia. E nessun vede che gli sia all'incontro, che tutti eran caduti a quello scontro. I cavalieri e insieme quei capiedi erano usciti, e così le donne anco, e non meno i destrieri, in guisa vede che par che per morir battano il fianco. Prima si maraviglia, e poi sa vede che il velo ne pendia dal lato manco. Dico il velo di seta, in che solea chiuder la luce di quel caso rea. Presto si volge, e nel voltar cercando con gli occhi va l'amata sua guerriera. E vien là dove era rimasa, quando la prima giostra cominciata sera. Pensa, ch'andata sia non la trovando, a vietar che quel giovane non pera. Per dubbio ch'ella, forse, che non sarda in questo mezzo ch'a giostrar si tarda. Fra gli altri che giacean, vede la donna che l'avea quivi guidato. Dinanzi se la pon, siccome assonna, e via cavalca tutto conturbato. D'un manto ch'essa avea sopra la gonna, poi ricoperse lo scudo incantato, e i sensi riaver le fece, tosto che il nocivo splendore ebbe nascosto. Via se ne va Rugger con faccia rossa, che per vergogna di levar non osa. Gli par ognuno improverargli possa quella vittoria poco gloriosa. Che menda possio fare, onde rimossa mi sia una colpa tanto obbrobriosa? Che ciò che io vinsi mai fu per favore di randi incanti e non per mio valore. Mentre così pensando seco giva, venne in quel che cercava a dar di cozzo, che in mezzo della strada sopraarriva dove profondo era cavato un pozzo. Quivi l'armento alla calda ora estiva si ritraea, poiché avea pieno il gozzo. Disse Rugger, or provveder bisogna che non mi facci o scudo più vergogna. Più non starai tu meco, e questo sia l'ultimo biasmo ch'od averne al mondo. Così dicendo, smonta nella via, piglia una grossa pietra e di gran pondo e la lega allo scudo. E tambi in via per l'alto pozzo a ritrovarne il fondo e dice: «Costa giù, stati sepolto, e te costia sempre il mio proprio occulto». Il pozzo è cavo e pieno al sommo d'acque, grieve lo scudo e quella pietra grieve. Non si fermò finché nel fondo giacque. Sopra si chiuse il liquor molle e lieve. Il nobilatto e di splendor non tacque la vaga fama e divulgollo in breve. E di rumor d'empì suonando il corno e Francia e Spagna e le province intorno. Poiché di voce in voce si fe questa strana avventura in tutto il mondo nota, molti guerrier si misero all'inchiesta e di parte vicina e di remota. Ma non sapean qual fosse la foresta dove nel pozzo il sacro scudo nuota. Che la donna che fe l'atto palese dir mai non volse il pozzo né il paese. Al partir che Rugger fe dal castello, dove aveva vinto con poca battaglia, che i quattro gran campion di Pinavello fece restar come uomini di paglia, tolto lo scudo, avea levato quello lume che gli occhi e gli animi abbarbaglia. E quei, che giaciuti erano come morti, pieni di meraviglia erano risorti. Né per tutto quel giorno si favella altro fra lor che dello strano caso, e come fu che ciascun d'essi a quella orribil luce vinto era rimaso. Mentre parlano di questo, la novella vien lor di Pinabel giunto all'occaso, che Pinabello è morto, hanno l'avviso, ma non sanno però chi l'abbia ucciso. L'ardita Bradamante in questo mezzo giunto avea Pinabello a un passo stretto e 100 volte gli avea fino a mezzo messo il brando per i fianchi e per lo petto. Tolto ch'ebbe dal mondo il puzzo e il lezzo che tutto intorno avea il paese infetto, le spalle al bosco testimonio volse con quel destrier che già il fellon le tolse. Volse tornar dove lasciato avea Rugger, né seppe mai trovar la strada. Or per valle, or per monte s'avvolgea, tutta quasi cercò quella contrada. Non volse mai la sua fortuna rea che via trovasse onde Rugger si vada. Questo altro canto ad ascoltare aspetto chi dell'istoria mia prende diletto.